Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina, che continua la lettura del suo libro Rossini e dintorni, affrontando il capitolo Il mondo musicale italiano. All'epoca di Rossini, importanza mondiale detenevano i teatri italiani, e in modo particolare quelli di Milano, Napoli e Venezia. Le loro sorti economiche erano però alterne. La concorrenza era spietata. La sola Venezia, che come Napoli annoverava ben 4 conservatori, contava a quel tempo un numero oscillante di teatri, da 6 a 8. Tuttavia, il richiamo culturale era generalmente soppiantato da quello sociale. Grande era il tempo dedicato alle pubbliche relazioni che, per maggior praticità, si svolgevano soprattutto a teatro. Entrata e uscita non erano codificate da rigidi orari. Ci si recava anche con la semplice intenzione di scambiare 4 chiacchiere, senza, peraltro, ascoltare una sola nota. Non a caso venivano dotati spesso 2 tipi di biglietto, uno di semplice entrata a teatro e l'altro di vero e proprio accesso alla sala. Il teatro d'opera era il luogo dove chiunque fosse qualcuno si recava ogni sera per parlare, mangiare, bere, giocare d'azzardo e ascoltare di tanto in tanto le opere che venivano rappresentate. Il teatro allora veniva vissuto come divertente alternativa al salotto, senza negarne le principali caratteristiche, come lo sfogo, il pettegolezzo e la consumazione di pranzi e spuntini. Gli stessi palchi erano dei piccoli salotti in miniatura. Alla Scala, fino al 1830 circa, erano provvisti anche di tende che potevano essere chiuse per creare una separazione totale dalla sala e consentire un'assoluta privacy. In molti teatri, la proprietà di un palco comprendeva quella di un camerino dove i camerieri preparavano bevande e pasti. Era normale mangiare durante la rappresentazione. Anche il re Carlo Felice mordicchiava grissini durante gli spettacoli al Regio di Torino. Tra gli aspetti che rendevano più piacevole ed accogliente la permanenza a teatro, da ricordare che il riscaldamento era migliore di quello di ogni casa privata. Purtroppo, l'igiene lasciava a desiderare, orchestrali e camerieri, se non controllati, orinavano disinvoltamente anche in luoghi non predisposti a tali funzioni. Alla Scala le regole sanitarie vennero ufficializzate solo nel 1798. Richiamo sociale a parte, i gusti del pubblico non erano molto selettivi e si andava a teatro sospinti da un vivace interesse verso i cantanti più che per il compositore. L'importanza degli autori, degli strumentisti, delle scenografie e dei costumi era considerata tutto sommato abbastanza relativa, poiché in realtà il pubblico affluiva in sala, soprattutto nelle stagioni di carnevale e a primavera, perché interessato alla voce e alla personalità dei grandi cantanti. Il loro ascendente sul pubblico non era comunque totale, poiché l'attenzione veniva rivolta alle romanze, ma non all'intera opera. Durante la maggior parte dell'esecuzione, infatti, ci si comportava con incredibile disinvoltura. I più scapestrati giovani patrizi che spesso si vedevano con le loro amanti nei palchetti prendevano a bersaglio con mozziconi di candela i cappelli dei popolani che stavano in platea e sputavano sulle spalle e sui crani dei suddetti. Questo ci viene riferito da Molmenti nella Storia di Venezia nella vita privata. Si faceva silenzio soltanto quando i cantanti dovevano prodursi in qualche assolo, dopodiché le reazioni venivano manifestate sempre con grande passionalità. Il pubblico esprimeva la propria ammirazione abbandonandosi ad espressioni estasiate. «Sies tu benedetta, benedetta il pare che t'ha fatto, ah cara che butto zoso!» Spesso, ritenendo le parole del tutto insufficienti a manifestare il proprio consenso, venivano gettati dai palchi mazzi di fiori e liberati colombi, cui erano legati dei sonaglini e dei messaggi poetici indirizzati al divo del momento. Se invece il pubblico non era soddisfatto, comprometteva definitivamente l'esecuzione coprendo le voci dei cantanti e dei suoni dell'orchestra con urla, miagolii, rumori di chiavi e di piedi. D'altra parte, la coerenza non è una dote diffusa fra la massa. Molte opere barbaramente cassate alla loro prima venivano poi esaltate nelle successive rappresentazioni. Così avvenne, ad esempio, sia per il Barbiere di Siviglia di Rossini, sia per l'Elisir d'amore di Donizetti. Per quanto riguarda il repertorio, questo era dettato soprattutto da motivi economici. L'opera seria, ad esempio, era molto più costosa di quella buffa. Scene e costumi molto più ricercati, libretti meglio congegnati. Ed era scelto per soddisfare in primis i gusti dei migliori sovvenzionatori, che spesso erano aristocratici. Poi tenevano i cordoni della borsa, riuscivano facilmente ad imporre uno spettacolo piuttosto che un altro, tagli di opere. Non erano infrequenti i casi in cui le rappresentazioni iniziavano dal secondo atto e la scelta degli interpreti inclusa. La stessa articolazione del programma sottolineava uno scarso coinvolgimento del pubblico e non facilitava certamente la concentrazione. Eccone un esempio. Dalle 7 alle 8:15, primo atto della Gazza Ladra. Dalle 8:30 alle 10, balletto della Vestale, coreografia di Viganò. Dalle 10:15, 11:15, secondo atto della Gazza Ladra. Dalle 11:30 alle 12:30, La Calzolaia, balletto buffo di Viganò. È chiaro che, con una simile programmazione, intorno agli inizi dell'Ottocento, il balletto era ancora lo spettacolo preferito. Veniva completamente perduto l'interesse verso il filo conduttore dell'opera e la dinamica dell'azione. Lo spettacolo, in questo modo, garantiva al pubblico uno svago legato al disimpegno mentale ed attentivo. In questo dinamicissimo mondo dove il caos regnava sovrano, due persone dovevano sempre reagire con sicurezza, organizzazione e spesso con forza: l'impresario e il compositore. Così Stendhal. Un impresario, un ricco patrizio, prende la gestione del teatro della città nella quale gli brilla. Forma una compagnia con una prima donna, un tenore, il basso cantante, il basso buffo, una seconda donna e un terzo buffo. L'impresario assume un maestro, compositore, che gli scrive un'opera nuova, avendo cura di calcolare le arie in base alle voci di coloro che devono cantarle. L'impresario compra il poema, il libretto, e spende dai 60 agli 80 franchi. L'autore è qualche povero abate parassita di qualche famiglia ricca del posto. Il ruolo comico del parassita, così ben descritto da Terenzio, è ancora in auge in Lombardia, dove in ogni più piccola città si trovano almeno 5 o 6 casate che godono di una rendita di 100.000 lire. L'impresario, che è a capo di una di queste casate, abbandona la cura degli affari finanziari del suo teatro a un direttore, che è solitamente l'avvocato Arcibriccone, che gli serve da intendente. E lui, l'impresario, si innamora della prima donna, oggetto di grande curiosità nella piccola città, e sapere se le darà il braccio in pubblico. Sottili giochi diplomatici, inoltre, erano assolutamente necessari per continuare ad avere un rapporto serenamente fattivo con tutti. Il comportamento era molto conciliante, gli obiettivi oltremodo chiari. La loro vita, ma soprattutto quella dell'impresario, era disseminata da insidie a tal punto che Gino Monaldi, che venne a conoscere una cinquantina di impresari, ne ricorda soltanto due o tre che abbiano conquistato un certo benessere. Gli altri o si rovinarono completamente, oppure divennero uscieri, mediatori di piazza, portieri impiegati a 50 o 60 lire al mese, talvolta nello stesso teatro dove avevano comandato da padroni. L'impresario, quindi, oltre a dover accontentare i gusti di classi sociali diverse, deve anche ottenere numerosi fondi per mantenere in vita il teatro e gli spettacoli, dalle scene agli esecutori, e corrispondere un onorario, ancorché spesso ridicolo, al librettista e al compositore. Il tutto mantenendo ritmi di lavoro da capogiro, poiché allora la vita di un'opera era brevissima e il pubblico reclamava sempre nuovi lavori e nuove trame. «Pietà, mio Barbaia, pietà! Se veramente vi bisognasse, volerei per servirvi. Ma ora che a 19 avete Guglielmi, che a 4 ottobre vi è Pacini, che Giardoni, librettista, fatica e non può far per me, perché farmi passeggiare Napoli? Ho appena partorito e già mi volete ingravidare? Siete troppo barbaro». Questa era una lettera mandata da Gaetano Donizetti a Domenico Barbaia, che appunto era l'impresario. D'altra parte, ecco una tipica prefazione ad un libretto d'opera. A rispettabilissimo pubblico, non ad audace volo, ma a zelante impegno di far cosa grata a chi si degna di onorare il mio teatro, desidero sia attribuita l'intrapresa di aver fatto espressamente comporre quest'opera. La ristrettezza del luogo e gli scarsi mezzi che mi si somministrano formano quegli obici che la mia buona volontà non sa superare. La bontà, la compiacenza di questo rispettabilissimo pubblico, già da molto tempo da me sperimentato, mi hanno ispirato coraggio e mi lusingano del comune aggradimento, e questo appunto imploriamo e Dio e gli artisti. Se ciò possiamo ottenere, sarà il più bel dono e la più generosa ricompensa che la sorte compatire ci possa. Suo divertissimo Carlo Re, proprietario e conduttore del vecchio teatro di Santa Redegonda di Milano.
paura, di coraggio è tempo adesso, chi sono si vedrà, chi sono si vedrà. Già so per pratica quasi all'effetto d'un sguardo languido, d'un sospiretto. So ad amar gli uomini come si fa, sì, 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 sì. So ad amar gli uomini come si fa, sì, so ad amar gli uomini come si fa. Sien dolci o ruvidi, sien flemma o fuoco, son tutti simili a presso a poco, sien flemma o fuoco, son tutti simili a presso a poco. Tutti la chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano. Sì, 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 da vaga femmina felicità, sì, da vaga femmina felicità. Tutti la bramano, tutti la chiedono, da vaga femmina felicità. Tutti la bramano, tutti la chiedono, da vaga femmina felicità, da vaga femmina felicità.
Le prefazioni dei libretti, nelle quali tra l'altro per non incorrere nei veti della censura si assicurava che l'uso di parole come fato, deità, eccetera, erano relative esclusivamente alla funzione scenica, si presentavano tutte più o meno su questo tenore. Ma il palese servilismo che a tratti si evidenziava negli scritti implicitamente rivela profonde ed autentiche disperazioni. Le difficoltà potevano diventare tanto soverchianti da indurre al suicidio. Mentre in molte città gli impresari che si succedono l'un l'altro vanno tutti incontro al fallimento, a Napoli emergeva rapidamente un personaggio la cui fortuna economica avrebbe raggiunto un tale livello iperbolico da portargli il soprannome di viceré. Si chiamava Domenico Barbaia. Domenico Barbaia fu per Rossini quello che Bartolomeo Merelli fu poi per Verdi, vale a dire uno speculatore amico ed accorto d'un tempo, che facendo il proprio interesse giovò pure a quello dell'arte. L'amicizia fra i due fu talmente profonda che Rossini continuò ad avere rapporti stretti col figlio Pietro anche dopo la morte del padre, avvenuta il 19 ottobre 1841. Così leggiamo nella lettera del 27 aprile 1866. Dammi notizie della tua famiglia, dei teatri, di te, che vorrei pure abbracciare prima del mio morire. Mia moglie desidera esserti ricordata. Salutami la tua e credi all'affetto costante del tutto tuo affezionatissimo amico Gioacchino Rossini. Monaldi riporta la descrizione che il Rovani lasciò del Barbaia. Quest'uomo, che aveva cominciato la sua carriera col fare il guattero nei fondaci delle bottiglierie, poi sospinto dal suo genio, nell'anno medesimo che Volta inventò la pila, scoperse l'alto segreto di mescolare la panna col caffè e con la cioccolata, onde, nell'imperitura parola di barbaiata, si fece un monumento più saldo del granito. Poi, diventato appaltatore dei giochi d'azzardo nei ridotti della Scala, arricchì straordinariamente, di modo che presto assurse l'impresa del teatro stesso e quella del Teatro San Carlo di Napoli. Quest'uomo ha dunque, meno le sue speciali cognizioni sul cacao e sul moka, era di un'ignoranza mitica, ma aveva il genio di far denari, senza guardare ai mezzi, senza idee di onestà, non fido che all'ultimo intento, come un condottiero, il quale, divorato dal furore delle conquiste, muove innanzi senza badare al diritto, calpestando le popolazioni e moltiplicando le stragi. Nella sua condizione di impresario era perciò uno strozzino inesorabile di maestri, di cantanti e ballerini, fiutava così all'ingrosso il vero merito come una volpe, che anche da lontano, alzando il muso in aria, sente l'odore di pollastro e tosto gli era sopra per impadronirsene e divorarlo. Queste parole di descrizione del Barbaia sono ancora proferite dal Monaldi. Le persone di successo trovano sempre qualcuno che glielo spiega in chiave accusatoria. È quindi sicuramente possibile che ci sia del vero nei personali ricordi di Rovani, ma ai suoi si aggiungono quelli di altri contemporanei, come ad esempio Dumas, che chiamò Barbaia il più illustre e il più incredibile dei direttori, l'Ercole, dal cuore squisito e dall'attività incredibile, come un personaggio di Goldoni. Un burbero benefico, quindi, e insieme una persona accortissima ed entusiasta, che accoglie con affettuosa deferenza il re Ferdinando, ritornato finalmente a Napoli dopo 9 anni di esilio in Sicilia, con la promessa, in cambio della gestione teatrale, di ricostruire in 9 mesi il Teatro San Carlo, già distrutto da un incendio. Domenico Barbaia nasce poverissimo a Milano, dove vivrà a lungo nel 1778 e muore nella sua bellissima villa di Posillipo nel 1841. Dopo aver fatto, come abbiamo visto, non senza una certa ingegnosità, il garzone di caffè, ottiene la concessione dei giochi d'azzardo nel 1807 a Napoli e l'anno successivo per il Ridotto della Scala. Fu un'idea vincente. Soltanto un anno dopo i proventi gli permetteranno di iniziare la sua attività di impresario. Questi i periodi e le sedi nelle quali operò. Napoli, Teatri San Carlo e Fondo, dal 1809 al 1823 e dal 25 al 34, ancora dal 36 al 40. A Milano, Teatri Scale e Cannobbiana, dal 1825 al 1830. A Vienna, dal 1822 al 25 e dal 26 al 28. Una vera potenza, quindi, non solo nel mondo teatrale italiano, ma anche in quello europeo, se pensiamo all'importanza culturale e musicale che l'Italia stava detenendo a pieno titolo in tutto il mondo occidentale. Conobbe, frequentò, stipulò contratti con i maggiori interpreti e compositori dell'epoca, oltre alla viva amicizia e collaborazione di Rossini, che non si incrinò nemmeno in occasione del matrimonio con la Colbran, per molti anni sua amante. Lavorò a lungo con Donizetti, impegnandolo a comporre 12 opere in 3 anni col compenso mensile di 200 ducati. Fece debuttare a Milano Mayer, Pacini, Mercadante e Bellini. Fu insomma attentissimo alle migliori novità teatrali e, sebbene ignorante, non si confuse mai nella vastissima produzione dell'epoca, sapendo sempre riconoscere il meglio. Fu proprio nel periodo napoletano che Rossini poté finalmente affrontare l'opera seria. Glielo consentivano tanto le ottime possibilità economiche del teatro, sostanziose poiché ampiamente sovvenzionate dal re Ferdinando, dal gioco d'azzardo e dal fatto già menzionato che il biglietto per l'opera seria costava più di quello dell'opera buffa, quanto il ricco cast di cantanti, tutti di primo piano. La Napoli, che nell'autunno 1815 avrebbe accolto Gioacchino, era una metropoli europea appena uscita dal rivitalizzante regime murattiano.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.